Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. È ufficiale, i richiedenti l'asilo assegnati al Canton Ticino, quando possibile, saranno alloggiati in prefabbricati che verranno posati a Giubiasco, evitando così di ricorrere a pensione e alberghi sul territorio. A Ginevra si è aperto un nuovo capitolo del confronto tra Stati Uniti e Iran, colloqui cruciali per evitare l'escalation verso una nuova guerra. Violenza di genere in rete, partiremo da un nuovo scandalo, questa volta in Cina, che coinvolge centinaia di donne e ragazze vittime di pubblicazioni online non consensuali, per parlare di un'inchiesta condotta dalla RSI dal titolo «Internet non è un posto per donne». Sempre più anziani dirigenti delle principali aziende svizzere, con una quota femminile stagnante, lo dice la società Guido Schilling di Zurigo, specializzata nel reclutamento di vertici aziendali. Per la cultura, Eric Bernasconi è il nuovo direttore artistico di Castelli in Aria, il regista e sceneggiatore ticinese succede a Giancarlo Zappoli, per 28 anni alla guida del Festival del Cinema Giovane di Bellinzona. Per lo sport, tocca a Losanna salvare l'onore del calcio svizzero in Europa contro i cechi dell'Olomouc. In palio stasera i quarti di finale di Conference League. I richiedenti l'asilo assegnati al Ticino saranno alloggiati in costruzioni prefabbricate. Oggi le autorità cantonali hanno confermato le indiscrezioni sollevate dalla politica e dalla stampa negli scorsi giorni. Domande che erano rimaste senza risposta, tanto che i lavori per la posa degli stabili a Giubiasco erano stati bloccati dalla città di Bellinzona, perché iniziati senza che il cantone depositasse una regolare domanda di costruzione. Oggi però proprio il cantone specifica, e cito: abbiamo sempre condiviso il percorso con il municipio. Pervin Cavacioglu.
A Giubiasco, sul terreno del Seghezzone, tra la ciclopista e la zona lungo via del Piano, erano iniziati lavori per la posa di prefabbricati destinati ad accogliere richiedenti l'asilo. La città ha fatto fermare tutto perché mancherebbe la necessaria domanda di costruzione. È uno stallo fra autorità cantonale e comunale che fa sorgere qualche interrogativo. Nei giorni precedenti erano uscite indiscrezioni di stampa che hanno puntato il faro su questo progetto. Oggi il cantone ha chiarito alcuni punti, a cominciare dal fatto che nella continua ricerca di spazi per il settore dell'asilo, il cantone ha avuto contatti preliminari con la città di Bellinzona. Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
Era previsto di procedere a una normale procedura edilizia, evidentemente, pur con delle incognite legate all'azzonamento, al piano regolatore del fondo che è stato prescelto d'intesa con la città di Bellinzona, devo dire. Dopo le cose sono un po' precipitate dal momento che la città di Bellinzona ha imposto uno stop ai lavori. Il tema si è fatto più urgente perché sono molte centinaia di persone che ogni anno devono essere collocate e vengono attribuite al Ticino, e abbiamo pressoché esaurito la capacità di appartamenti dal costo relativamente modesto e anche di pensioni che permettono di raggruppare più persone. E poi abbiamo visto, in alcuni casi è stata incontrata una resistenza popolare che ha chiesto questo tipo di decisione per fare massa critica, per economizzare denaro, per risolvere un problema veramente imminente.
Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di avviare una procedura d'urgenza per poter rispettare i tempi di posa dei prefabbricati che sono stati acquistati dal Canton Lucerna, dove già erano stati utilizzati. Negli scorsi giorni il progetto è poi stato presentato al Comitato dell'Associazione di Quartieri di Giubiasco, con cui è stata condivisa l'opportunità di organizzare in marzo una serata pubblica aperta alla popolazione locale. Al momento non è ancora definita la tipologia di richiedenti l'asilo che alloggerà nei prefabbricati. Dipenderà dall'attribuzione a livello federale.
A Ginevra i riflettori sono puntati sull'incontro tra Stati Uniti e Iran, un incontro che ha l'obiettivo di scongiurare lo scoppio di un'altra guerra. Da febbraio è la terza volta che si tengono a Ginevra colloqui indiretti tra Washington e Teheran, condotti con la mediazione dell'Oman. Scopriamo cosa è emerso sino ad ora con Manjula Bhatia.
Si tratta di un appuntamento diplomatico cruciale, quello in corso a Ginevra. Sappiamo che il presidente americano Trump si è dato solo pochi giorni di tempo per decidere se colpire militarmente l'Iran, decisione che potrebbe scatenare un conflitto allargato all'intera regione medio orientale. Questa nuova e decisiva tornata di colloqui si sta tenendo nella residenza dell'ambasciatore dell'Oman, dove gli inviati delle parti coinvolte sono arrivati poco dopo le 10. In rappresentanza di Teheran c'è il ministro degli esteri Abbas Araghchi, protagonista di tutti i precedenti incontri, mentre per Washington ci sono i soliti Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati più fidati di Trump. La Svizzera offre in sostanza la logistica. Chi media in questi colloqui è l'Oman, sultanato del Golfo che gode della fiducia di entrambe le parti. Partecipa anche il capo dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Cosa vogliono gli Stati Uniti? Vogliono porre importanti argini al programma nucleare iraniano, convincere l'Iran a rinunciare all'arricchimento dell'uranio, passo per giungere all'arma atomica. Washington approfitta della situazione di difficoltà interna del regime degli Ayatollah, messo a dura prova in gennaio da ampie proteste popolari. Teheran vuole invece mantenere una limitata attività di arricchimento per fini civili, dopo che le sue infrastrutture sono state notevolmente danneggiate nella guerra lampo del giugno scorso. Ora, cosa abbia in mente Trump? È difficile dirlo. Sappiamo che ha dispiegato nel Golfo un imponente dispositivo militare e di recente ha inviato per la prima volta caccia di ultima generazione in Israele, e questo per poter meglio difendere l'alleato se decidesse di attaccare l'Iran. Il ministro degli esteri iraniano è stato infatti chiaro: se gli Stati Uniti attaccano, Teheran colpirà tutte le basi militari statunitensi presenti in Medio Oriente, e sono tante, oltre ad Israele. Arabia Saudita ed Emirati hanno già detto che non consentiranno agli americani di usare il loro spazio aereo per un nuovo attacco contro la Repubblica Islamica.
E ora una notizia appena giunta in redazione. Il direttore del Forum Economico Mondiale di Davos, Borge Brende, in carica dal 2017, ha rassegnato le dimissioni dopo che l'organizzazione aveva avviato un'inchiesta nei suoi confronti per i suoi legami con il finanziere americano, il predatore sessuale Jeffrey Epstein. Al suo posto subentra ad interim Alois Zwinglin, lo hanno comunicato appunto poco fa i due copresidenti del WEF, Larry Fink e André Hoffman. E proprio oggi l'ex segretaria di Stato americano Hillary Clinton negli Stati Uniti quindi verrà interrogata dal Congresso sulle relazioni con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ma attualmente qui al centro dell'attenzione ci sono 50 pagine mancanti dei documenti pubblicati, quindi degli Epstein Files, che riguardano direttamente il presidente Trump. Il primo ad accorgersi di questi file mancanti è stato un giornalista americano, ripreso poi da altre importanti testate statunitensi. Sentiamo Sofia Pelosi.
Nel luglio 2019 Jeffrey Epstein viene nuovamente arrestato. Pochi giorni dopo una testimone si fa avanti con delle accuse che riguardano lui, ma anche Donald Trump. Racconta che negli anni 80, quando aveva fra i 13 e i 15 anni, il miliardario pedofilo l'avrebbe presentata all'attuale presidente, che l'avrebbe aggredita sessualmente. L'FBI la interroga 4 volte e riassume ogni volta il suo racconto. Ma la gran parte di questi documenti negli Epstein Files non ci sono. Sarebbero infatti sparite una 50ina di pagine. In quelle pubblicate risultano solo le accuse a Epstein, ma non quelle a Trump. Ad accorgersi di questa mancanza tramite gli indici dei materiali sono stati i media americani, che hanno chiesto spiegazioni al Dipartimento della Giustizia. In un primo momento si è parlato di documenti riservati oppure trattenuti perché c'è un'indagine federale in corso. Nelle ultime ore è invece stato annunciato un riesame. Questo significa che se un documento dovesse essere stato classificato per errore, verrà pubblicato. Ma non si sa se e quando questo accadrà. Intanto i democratici che fanno parte del comitato di vigilanza della Camera accusano la giustizia americana di voler insabbiare il caso e promettono che non si arrenderanno finché non avranno risposte. A questa attesa se ne aggiunge un'altra, la deposizione di Hillary Clinton in quanto ex segretaria di Stato.
Di abusi e di violenza di genere continuiamo a parlare anche nel prossimo contributo che ci porta in Cina. Qui centinaia di donne e ragazze cinesi si sono ritrovate i loro corpi pubblicati senza consenso in chat e gruppi in rete. Uno scandalo che ricorda quanto accaduto la scorsa estate in Italia con il gruppo Facebook chiamato Mia Moglie. Si tratta di un fenomeno vasto, questo in Cina. Molte donne denunciano però un'eccessiva cautela delle autorità sul fronte legale e giudiziario. Allora, Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei, ti chiede innanzitutto come è emerso e quanto è ampio questo scandalo in Cina.
Ma è emerso un enorme flusso di foto esplicite, video intimi, immagini rubate, con al centro donne di tutte le età, comprese ragazze giovanissime. Si tratta di video spesso ripresi da telecamere nascoste dentro bagni pubblici o universitari o nelle case girati da mariti e fidanzati. In alcuni casi sarebbero stati ottenuti da sistemi di sorveglianza hackerati. La caratteristica comune è che nella quasi totalità dei casi sono realizzati senza consenso e poi condivisi sui social e sui gruppi di chat anonimi. Nello specifico, su un canale Telegram con oltre 100.000 iscritti si scambiavano filmati espliciti di mogli o fidanzate, ed è un fenomeno molto ampio, per cui è stato coniato anche un nome, Toupai Chumai, cioè tradimento tramite riprese segrete, e in alcuni casi i messaggi di accompagnamento istigavano la violenza di genere, e si parla anche di minorenni, perché in un'altra chat con circa 60.000 iscritti si discuteva di come installare telecamere nascoste nei bagni delle scuole elementari. Molti gruppi sono stati scoperti e chiusi, ma ce ne sarebbero ancora molti altri attivi, e secondo il New York Times, chi gestisce questi canali offre accesso a decine di migliaia di video con abbonamenti a quota fissa.
E Lorenzo, qual è stata quindi la reazione delle autorità e dell'opinione pubblica cinese, penso anche a quella femminile?
Allora, la vicenda ha suscitato un'ondata di indignazione sui social. Donne cinesi di ogni estrazione sociale hanno sollecitato le autorità a intervenire, e in una prima fase ne hanno parlato anche i media, quando è stato scoperto il primo gruppo da 100.000 iscritti la scorsa estate. Alcuni quotidiani statali hanno parlato di crimini gravi e hanno chiesto interventi urgenti sulle leggi per la privacy, perché le norme prevedono sanzioni lievi, fino a 10 giorni di detenzione e multe simboliche, perché filmare persone senza consenso in Cina non è un reato penale, eccetto i casi in cui si riesca a provare che le immagini siano condivise a scopo di lucro. Ci sono stati in effetti alcuni arresti per diffusione di video espliciti, e di recente il governo ha fatto intravedere la disponibilità a rivedere alcune norme, ma le lacune sull'uguaglianza di genere sono ancora davvero molto ampie. E con l'allargamento dello scandalo è calato il silenzio. Secondo gli attivisti, le discussioni online sull'argomento sono state censurate, le parole chiave e i termini di ricerca sono stati bloccati, e sono stati peraltro chiusi decine di account, soprattutto pagine che trattavano temi legati al femminismo, accusate di incitare all'antagonismo di genere. Ecco, segnale che avere una piena giustizia sarà probabilmente tutt'altro che semplice.
Questo era Lorenzo Lamperti da Taipei, e l'informazione della RSI ha appena pubblicato sul suo sito un'inchiesta sulla violenza di genere dal titolo Internet non è un posto per donne. Mi è raggiunta in studio l'autrice di questo speciale, la collega Giorgia Fontana. Giorgia, tra le molte voci che hai colto e raccolto, quali sono le tue conclusioni, anche pensando proprio a quanto succede nella Svizzera italiana?
Sì, Michelle, allora la nostra inchiesta parte da un dato di fatto, ovvero che Internet purtroppo sta diventando sempre di più uno spazio di violenza per molte donne. Nel mio lavoro ho raccolto le testimonianze di diverse vittime, anche dalla Svizzera italiana, che ci hanno raccontato cosa significa vedere la propria immagine trasformata in un'arma. Quest'estate, lo ricordiamo, sono esplosi due scandali che hanno coinvolto anche il Ticino, Fica.net e mia moglie. Erano nello specifico un sito e un gruppo Facebook dove migliaia di uomini condividevano immagini intime di donne senza il loro consenso. Fica.net aveva oltre 700.000 utenti, quindi non si tratta di casi isolati, e c'era proprio una sezione dedicata alle ragazze ticinesi. Un altro elemento centrale dell'inchiesta poi è il ruolo dell'intelligenza artificiale, che è sempre più usata per produrre immagini pornografiche false, i cosiddetti deepfake. Le conseguenze non si limitano al mondo virtuale. Le vittime mi hanno raccontato di aver sofferto di depressione, di aver avuto addirittura dei pensieri suicidi. E concludo ricordando che questo tipo di violenza supera i confini nazionali. In pochissimo tempo, infatti, i video e le immagini possono fare il giro del mondo e chiunque può diventarne vittima. Alcune leggi al riguardo ci sono, ma spesso sono lente, più della diffusione, e una volta che un contenuto è online, rimuoverlo è praticamente impossibile.
Quindi un approfondimento sulla violenza di genere in rete da non mancare e che trovate sul sito della RSI, rsi.ch. Grazie Giorgia Fontana. Per l'economia, crollo degli utili per Alpiq nel 2025. L'azienda elettrica ha dovuto fare i conti con la chiusura prolungata e non programmata della centrale nucleare di Gösgen, chiusura che influirà anche sui risultati di quest'anno. Paola Latorre.
Alpiq aveva già previsto la scorsa estate che l'interruzione della centrale nucleare di Gösgen sarebbe stata costosa. Questo perché l'azienda elettrica lusanese è il più grande azionista della centrale nucleare e quindi ne sopporta anche le maggiori conseguenze finanziarie, che si traducono in un crollo dell'80% degli utili, scesi a poco meno di 200 milioni di franchi. L'impatto maggiore sui risultati lo ha avuto, come detto, la chiusura dell'impianto di Gösgen, che ha pesato per 149 milioni. In calo anche il fatturato, sceso del 13,5% a 5,7 miliardi di franchi. La centrale nucleare di Gösgen è fuori rete dal maggio scorso per delle verifiche di routine al sistema di alimentazione idrica. Prima di poter riprendere la produzione è stato necessario effettuare dei test imposti dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, che però hanno richiesto più tempo del previsto. La centrale nucleare sarebbe dovuta tornare in funzione a fine febbraio, ma è stato necessario un ulteriore rinvio e ora dovrebbe tornare in rete il 21 marzo. Un'interruzione prolungata che, ha indicato Alpiq, dovrebbe avere conseguenze anche sui risultati del 2026.
I vertici delle principali aziende svizzere sono sempre più anziani e con una quota femminile stagnante. Sono alcuni dei principali risultati emersi dall'annuale rapporto pubblicato dalla società Guido Schilling di Zurigo, specializzata nel reclutamento di quadri aziendali. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Vertici aziendali che da un ventennio finiscono sotto la lente di Guido Schilling. Tempo che passa anche per i manager. Se vent'anni fa meno della metà dei membri delle direzioni aveva più di 50 anni, oggi la quota è salita al 72%. Un'evoluzione che non sorprende Guido Schilling. Che parla di un mondo diventato più complesso, con sfide che richiedono esperienza. Non solo una questione di demografia, dunque, ma c'è un aspetto che preoccupa l'esperto. Solo il 9% dei membri delle direzioni ha meno di 45 anni.
Fehlende Generationenvielfalt kann strategische Blindspots erzeugen.
Schilling avverte una mancanza di diversità generazionale può portare a punti ciechi a livello strategico. Un focus nuovo dopo che negli scorsi anni le aziende si sono concentrate soprattutto sulla quota femminile con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi posti dalla politica, 30% nei consigli di amministrazione, 20% nelle direzioni, quote raggiunte da meno di tre quarti delle aziende e ora lo slancio sembra esaurito. Schilling osserva numeri stagnanti, al 22% nelle direzioni, al 34% nei consigli di amministrazione. Per l'esperto, molte società hanno pensato solo a raggiungere gli obiettivi e non a promuovere le carriere femminili in tutti i livelli aziendali. Non si è capita, a suo dire, l'importanza strategica della diversità. Le sfide legate ai mercati globali e alla digitalizzazione hanno invece portato a un cambiamento dei profili nei consigli di amministrazione. Sempre meno giuristi, sempre più economisti, ingegneri ed esperti di tecnologia.
Castelli in aria, il Festival del Cinema Giovane di Bellinzona ha un nuovo direttore artistico. È il regista e sceneggiatore ticinese Eric Bernasconi. La scelta è stata comunicata questa mattina dal comitato del Festival. Bernasconi è l'attuale coordinatore della giuria Young. Il suo film più recente, Beccari, ha ricevuto il premio del pubblico alle ultime giornate cinematografiche di Soletta. Riprenderà il testimone da Giancarlo Zappoli, che ha diretto la manifestazione per 28 anni. Luca Berti ha raggiunto al telefono Eric Bernasconi poco fa. Sentiamo.
Sono entusiasta. è un'avventura nuova per me comunque, perché io sono un regista, uno sceneggiatore soprattutto, e non sono un direttore artistico, però diciamo che è una professione che credo di poter imparare, spero in fretta, che è vicina al mio lavoro. E poi io faccio parte di Castellinari ormai da anni, anche se in altri ruoli, quindi no, sono pieno di entusiasmo e non vedo l'ora di cominciare. In effetti sto proprio cominciando adesso.
Cosa vuol dire riprendere il testimone da Giancarlo Zappoli, che ha diretto Castellinari per 28 anni?
Vuol dire cercare di non confrontarsi con un lavoro enorme fatto 28 anni, diciamo, e cercare di prendere semplicemente esempio. Intanto Giancarlo è un amico e mi aiuterà a imparare questo mestiere, e poi significa comunque fare il mio lavoro con la mia sensibilità, cercando poi di mettere quel po' di nuovo che posso mettere perché sono un'altra persona.
E adesso spazio allo sport, grazie, buon pomeriggio.